Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stai ascoltando Michele Profeta, il killer di Padova. Terzo episodio. Michele Profeta, il ricercato di questa vicenda, colui che dà il titolo a questa serie, viene finalmente arrestato. Forse l'assassino con più soprannomi di tutti. Di prove a suo carico ce ne sono abbastanza per incriminarlo. Resta il dubbio del suo movente. Le motivazioni di un serial killer possono essere di natura diversa. I più comuni uccidono per esercitare potere sulle proprie vittime. Alcuni vedono l'uccisione come una missione con cui risanare il mondo. Gli edonisti provano una sorta di godimento. Ci sono poi gli angeli della morte, che agiscono in ambito medico. Ne abbiamo già conosciuti due, nel caso di Saronno. Tutti loro sono accomunati dalla sensazione di controllo e di dominio che procura l'uccidere. Spesso è il loro modo di reagire ad una mancanza di controllo nella propria vita. Possiamo però distinguere due macro categorie. Ci sono gli organizzati, metodici, pianificatori, intelligenti, capaci di nascondere le proprie tracce. E poi ci sono i disorganizzati, impulsivi, uccidono quando si presenta l'occasione. Michele Profeta, in quale categoria si colloca? Vedremo presto che questo soggetto è difficile da incasellare, inquadrare, definire. Difficile per gli psicologi, difficile per la legge. Qualcuno lo definirà un uomo banale e trascurato, qualcun altro lo battezzerà come il professore, per il suo atteggiamento pacato e il vestiario da accademico. Una domanda prenderà sempre più piede. Criminale violento si nasce o si diventa a causa di fattori ambientali? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
L'apparenza è quella di una persona che si esprime in maniera normale.
Lui non ha fatto ammissioni per ora?
No, l'interrogatorio non ha avuto esiti sotto questo aspetto, ha negato tutto.
Torniamo a sentire la voce di Paolo Luca, ex sostituto procuratore capo della Repubblica di Padova.
Viene portato in questura, aveva cominciato a dire delle frasi in latino che avevano trovato strane, no? Bizzarre, no? E poi è arrivato quest'uomo e si è seduto davanti a me.
Paolo Fietta, suo collega, anche lui ex sostituto procuratore della Repubblica di Padova.
Lui non disse assolutamente nulla, non mi pareva sconvolto, mi pareva una persona molto padrona di se stessa in quel momento, né assente né timoroso, molto glaciale.
Ho provato una delusione. Mi aspettavo un viso feroce, una persona che fosse leggibile nella sua crudeltà e che manifestasse quello che poi obiettivamente si è realizzato. Invece mi sono trovato di fronte a una persona che intanto sfuggiva lo sguardo. È cominciato un interrogatorio che è andato avanti a lungo nella notte, perché in mezzo abbiamo il risultato della perquisizione compiuta a Mestre.
Oramai gli inquirenti non hanno più dubbi. Devono solo ricostruire pazientemente la doppia vita di Profeta. Massimo Sturaro, agente della Polizia di Stato.
Io con altri due eravamo sotto l'abitazione di Ali, poi l'ipotesi è anche quella che potesse tornare a casa. Dopo che invece è stato fermato qui a Padova, lui ha fatto immediatamente la perquisizione della sua abitazione di Adria. Siamo entrati in casa, c'era la moglie con due figli adolescenti. Non era certo una famiglia che viveva nell'agiatezza, anzi si percepiva, diciamo, una certa, tra virgolette, povertà. E abbiamo dovuto dire al signore il motivo per cui eravamo là ed è caduta dalle nuvole. Quei due figli adolescenti abbiamo cercato di usare il tatto possibile, però nei limiti che il mestiere ci impone. Poi ci siamo resi conto che di fatto Profeta ci abitava pochissimo in questa casa e ce lo confermò anche la moglie, perché di fatto ci veniva nei fine settimana in pratica. Abitava a Mestre, durante la settimana trascorreva a Mestre con la convivente e nei fine settimana andava con la moglie ad Adria, quindi riusciva ad avere due vite parallele.
L'avvocato difensore di Profeta, Elena Maltarello, davanti ai microfoni della stampa, si aggrappa a quello che può.
Considerate il lato positivo di questa cosa, non quello negativo nel senso delle due donne. Considerate che il Profeta probabilmente è innamorato della Gemmati, però responsabilmente non ha voluto abbandonare la famiglia dove ci sono i figli.
Infatti poi nell'abitazione di Mestre sono stati trovati gli elementi di maggiore rilevanza.
Ricapitoliamo dunque cosa hanno in mano gli inquirenti. Ci viene in aiuto il giornalista investigativo Fabio Sanvitale.
Le indagini si chiudono abbastanza in fretta perché non c'è motivo per prolungarle. All'interno dell'auto di Profeta sono stati trovati tutti gli elementi utili per poterlo accusare. L'arma che ha esploso i colpi, il normografo, il mazzo di carte da gioco da cui manca proprio quella che è stata ritrovata lì, la scheda telefonica, eccetera. Quindi abbiamo tutta una serie di elementi che seppelliscono sostanzialmente Michele Profeta sotto le sue responsabilità. Quindi il discorso si sposta.
La polizia, quindi, ha già tutti gli elementi probatori a suo carico. Per quanto faticose in una prima fase, una volta individuato il sospetto, le indagini sono tutte in discesa. Ce lo spiega Isabella Merzagora, professoressa di criminologia all'Università degli Studi di Milano.
Tutto sommato non fa molto per non farsi prendere. Tiene con sé non solo il normografo, che pazienza, ma soprattutto l'arma del delitto, sicché è certamente una persona, come dire, un po' troppo sicura di sé.
Michele Profeta, il presunto serial killer di Padova, è comparso davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Venezia per la prima volta sotto gli obiettivi delle telecamere.
Eccolo dunque. Occhiali, barba bianca, capelli lunghi raccolti dietro in un codino. Silenzioso. L'atmosfera del processo ce la racconta la giornalista Cristina Genesin.
Al processo i familiari di Profeta non si sono quasi mai visti. La signora Concetta, la moglie, io credo sia una donna che ha sofferto molto anche per i propri figli. L'amante, la signora Antonia, all'inizio tentò una difesa del suo uomo e poi ritornò in Sicilia e Profeta rimase solo.
Rimane totalmente silente per tutto il corso del processo.
Un'altra persona presente alle udienze è l'agente immobiliare Leonardo Carraro, la terza vittima scampata all'omicidio.
Processi, incontro faccia a faccia, una cosa che ricordo serenamente tutte le sere quando vado a letto. Mi ricordo che lui tirava sempre la mandibola, era un po' nervoso. Sono passati 21 anni, però insomma ho ben chiaro, ricordo bene.
Nel primo grado Profeta aveva cercato in ogni modo di smontare l'accusa e lo stesso Profeta aveva sempre respinto le accuse sostenendo la sua innocenza. Soltanto alla decima udienza aveva chiesto di poter fare delle spontanee dichiarazioni e attraverso queste spontanee dichiarazioni si era rimesso alle confidenze che aveva raccontato al suo consulente psichiatrico, il professor Vittorino Andreoli. Ma questa richiesta che era venuta dalla difesa di Profeta di poter introdurre una perizia psichiatrica non è passata.
Perché la Corte d'Assise di Padova ritenne sufficienti gli elementi acquisiti sulla base del confronto fra i consulenti psichiatrici del pubblico ministero e della difesa.
Alle 18.20 la presidente della Corte Mario Fabiani dichiara Michele Profeta colpevole degli omicidi di Pierpaolo Lisandrone e Walter Boscolo, ergastolo per entrambi.
La sentenza di primo grado di condanna all'ergastolo è del 23 maggio 2002.
Lui fu condannato a 2 ergastoli e a 6 anni di reclusione per la tentata estorsione.
Appena si sparge la notizia, tutta Padova fa un lungo respiro. Soprattutto coloro che svolgevano lo stesso mestiere delle vittime. come Massimo Pastore, presidente della cooperativa Taxi Padova.
Sollievo. Soprattutto ho pensato, ci siamo sentiti sollevati tutti quanti, perché almeno abbiamo capito che l'immagine di quella persona era sparita completamente e potevamo lavorare tranquilli, per quanto tranquilli non fossimo.
O come l'immobiliarista Leonardo Carraro.
Io ho avuto un forte stress comunque nel 2001, io ho perso i capelli in 3 giorni. Sicuramente quando è stato catturato mi sono sentito sollevato, dirti sereno no, perché anche dopo poco ha cercato di evadere. Sentirsi sereni no.
Evasione? Andiamo con ordine.
Un paio di mesi dopo il suo arresto, con altri 7 compagni di cella, aveva cercato di segare le sbarre appunto della sua cella per tentare un'evasione.
Gli agenti della polizia penitenziaria hanno scoperto che le sbarre della cella erano state intaccate in più punti.
L'unico modo per capire cosa sia successo è sentendo gli ex compagni di cella di Michele Profeta.
Ma noi abbiamo capito che lui aveva tagliato le sbarre quando una mattina un centinaio di agenti sono andati su tutte le celle e ci hanno prelevato ancora come eravamo, perché era proprio il momento della sveglia, e ci hanno isolato nella sala ricreativa e dopo hanno perquisito tutte le celle.
All'interno della cella sono stati poi rinvenuti 2 seghetti di ferro, uno dei quali nascosto nella custodia degli occhiali del presunto serial killer.
A mio parere non sarebbe andato da nessuna parte, anche se riusciva a tagliarle.
Quel tentativo di evasione aveva tutti i tratti della messa in scena, cioè non poteva avere nessun successo. E anche lì il mio pensiero è che volesse dare prova di esistere. Era un modo per animare la sua esistenza in carcere.
È stata una bella esperienza, una bella, per modo di dire, perché ci ha portato a dover trasferirci tutti quanti distante da casa.
Con l'aggravante della tentata fuga si arriva al processo di appello. Cristina Genesin.
In appello Profeta ha deciso di cambiare strategia processuale, ben consapevole che rischiava una riconferma dell'ergastolo. Nominò un nuovo difensore, l'avvocato Cesare Dalmaso, un avvocato che aveva già difeso un altro serial killer, Gianfranco Stevanin.
Abbiamo ora l'opportunità di ascoltare la testimonianza dell'avvocato Cesare Dalmaso, l'uomo che ha l'infausto compito di difendere l'accusato. Un punto di vista privilegiato per cercare di avvicinarci alla psicologia dell'assassino.
Io subentro in appello perché dapprima era stato difeso da un altro difensore e conosco questo soggetto. Sembrava una persona gentilissima, correttissima, molto istruita, molto pacato. È stato, devo essere sincero, uno degli uomini che mi ha più scosso nella mia carriera professionale. Ero impaurito da Michele Profeta.
Quella che state per ascoltare è una breve testimonianza dell'epoca dell'avvocato Dalmaso.
La caterva di prove che c'erano su Michele Profeta ha portato evidentemente la condanna, ma la verità secondo me è che non si è capito il perché, che cosa è successo nella mente di quest'uomo.
Dalmaso, dunque, non può fare altro che conferire con il suo assistito e proporgli la strategia migliore.
Io gli dico, guardi, che lei ha una caterva di prove e lei ha già preso l'ergastolo. La cosa, se vogliamo tentare di risolvere il processo, è quello di chiedere alla Corte d'Appello se lei può essere sottoposta a una perizia psichiatrica. Ma deve essere lei a dirmi quello che è successo. Voglio tutto per iscritto, i suoi scritti, la sua confessione. all'autorità giudiziaria, altrimenti mi alzo. È stato un piacere averla conosciuta, più o meno un piacere averla conosciuta.
La questione è molto rilevante perché può incidere sulla quantificazione della pena. Se si riesce a provare una diminuita capacità di intendere e di volere, la pena non sarà più perpetua, ma una pena detentiva temporanea. Ciò cambierebbe drasticamente la durata e la natura della sanzione.
Mi ha richiamato, ok, ho capito, mi lasci pensare, tant'è che una decina di giorni dopo mi è arrivata questa lettera.
Nella lettera indirizzata al suo avvocato, Profeta scrive: «Carissimo Cesare, mi sto decidendo a scriverti per raccontarti quello che mi è accaduto una ventina di mesi addietro, più o meno. Non ne ho mai voluto parlare con nessuno, per timore che mi prendessero per pazzo. E questa è una cosa che non avrei mai potuto sopportare. Ma in questi ultimi mesi ho avuto modo di riflettere e soprattutto di pensare alle parole che mi dicesti quando ci siamo incontrati a Padova. Sono sicuro che tu sei la persona giusta, quella che mi può capire. Forse è nel passato di questa persona che possiamo trovare qualche indizio capace di spiegare l'efferatezza dei suoi atti».
Michele Profeta era veramente un uomo esausto, esaurito e distrutto dai fallimenti della vita.
Il giornalista Fabio Sanvitale.
La storia di Michele Profeta è una storia che parte da lontano, da quando lui viveva a Palermo. È la storia di un figlio non preferito rispetto al fratello, di un ragazzo che ha sempre cercato di emergere, pensando di essere qualcosa di importante, pensando di valere qualcosa di importante. Non ama particolarmente studiare e si butta subito a fare lavori tipo imprenditore, insomma, vuole essere un po' l'imprenditore di se stesso.
Ecco dunque la sua voce, la voce di Michele Profeta durante il processo.
Siamo nell'anno 72. Ho fatto, diciamo, una società di fatto sulla carta, con una persona che ritenevo un amico, e abbiamo messo su un immobiliare.
Il suo fallimento, il vero grande fallimento, nasce da un concerto che aveva organizzato con la sua agenzia immobiliare, con la sua azienda, dove aveva chiamato Pippo Baudo e Raffaella Carrà a Palermo per questo grande concerto.
Un'iniziativa pubblica che forse è più grande di lui, anche più grande delle sue finanze.
Piove, temporale, burrasca, e il concerto non si fa più. E lui deve restituire non solo i biglietti, deve restituire i soldi agli sponsor. Gli sponsor erano una compagnia di tassisti. Lì, secondo il suo racconto, non riesce a restituire il denaro.
A seguito di vicissitudini intervenute, questo amico un giorno, anzi una sera, mi ha detto: «Ma questo immobiliare di chi è? Che senso di chi è? Dica, sulla carta di chi è? Sulla carta è tua, e allora vattene perché tu non c'entri niente». E mi ha liquidato.
Viene fatto fallire da quello che racconta, dal socio o da un'altra agenzia immobiliare, ed è lì che scatta il meccanismo,
che è il socio che poi fa naufragare l'azienda immobiliare, che poi naufraga perché c'è stato un contratto che non è stato onorato con i tassisti.
Una serie di contratti, diciamo, comunque.
Ma questa cosa, che cosa c'entra? Che fatalità, è una fatalità che dopo 20 anni, anzi 25 anni, muore, da lei uccisi, un tassista e un agente immobiliare?
Ma non glielo so dire questo, non le so rispondere.
Hai ascoltato Michele Profeta, il killer di Padova. Una serie originale Sky Crime. Adattamento testi e voce, Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio, Alessio Abeli. Produzione, voice.fm.